Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Vi ricordate quando con Il mondo suona così vi ho portati a Cuba, Zanzibar e Giamaica? No? E infatti non l'avevo ancora fatto. Per fortuna è uscita la nuova stagione di Il mondo suona così, il podcast di viaggi dove vi porto in giro per il pianeta tirandovi per le orecchie.
Ma nel senso che sei arrabbiato?
Ma no, nel senso dei suoni, capito? Orecchie, udito.
Ah, ho capito. Sei simpatico.
Il mondo suona così, una produzione Voice in collaborazione con Eden Viaggi.
Cravatte papillon, da dove nascono? Cosa li rende eleganti? Avevano una funzione pratica particolare? Chiedono Dimitri, Leonardo e Francesco. Allora, il termine cravatta ha ragione il patron Pulipin che l'ha scritto sul canale Discord dei Patreon, cioè viene probabilmente da croato, ma adesso ci arriviamo. La cravatta in realtà è molto più antica di quella storia dei francesi e croati e la guerra dei 30 anni, ma adesso vi dico, perché la prima testimonianza di cravatta, almeno così rappresentate graficamente, o meglio in 3D perché si tratta di piccole sculture, è rappresentata dall'esercito di terracotta, ovvero quell'esercito di soldati cinesi con le facce tutte diverse perché effettivamente rappresentavano tutti i soldati di un vero esercito e che avevano la cravatta intorno al collo. Non sembra che fosse una roba diffusa nell'esercito cinese dell'epoca, e si parla di molto tempo fa, più di 1000 anni fa per dire. Sembra che fosse più che altro una questione distintiva di quei soldati lì. La stessa funzione sembra avere la cravatta che hanno intorno al collo i soldati romani rappresentati sulla colonna Traiana, che come sapete è a Roma ed è stata costruita nel secondo secolo per festeggiare il fatto che l'esercito romano avesse vinto sui Daci, prendendosi la Dacia. Non la macchina, l'attuale Romania. Anche loro avevano delle cose intorno al collo che sembravano anche lì rappresentare una sorta di distintivo di gloria e vittoria, onore, pregio, stile, non diffusa però generalmente all'interno dell'esercito romano classico. Quando diventa veramente famosa appunto però è nel 1630 o giù di lì, durante la guerra dei 30 anni, quando i mercenari croati effettivamente indossavano una roba intorno al collo che serviva a proteggere i bottoni e il colletto delle camicie, o a seconda delle fonti a legare in realtà la camicia e tenerla stretta in battaglia, perché andare in battaglia petto nudo può essere fico all'inizio, ma se fa freddo toglie un po' di performance. E quindi i croati obbligarono tutti quanti a mettere la cravatta? No, semplicemente i francesi la videro e dissero: parbleu, che stile, figa, lo prendiamo anche noi, dai, facciamo le cravatte. E quindi la chiamano cravatta, da croat, cravat, ci può stare. Non è verificatissima come teoria, diciamo che è molto ma molto diffusa, ecco. La cravatta all'inizio è poco più che un foulard annodato, nel senso che ha una forma molto molto interpretabile, è appunto un pezzo di stoffa, di seta, poi ovviamente inizia a sbizzarrirsi su colori, tipologie e fogge varie, ma non è che abbia una forma proprio super definita. Nel 1660 arriva in Inghilterra, da lì conquista le colonie e poi il mondo intero, e tendenzialmente non ha mai smesso di essere utilizzata. Prima ovviamente fra le classi dei nobili che volevano tirarsela forte mettendo dei pezzi di vestiti che non servivano assolutamente a nulla, poi si diffondono in realtà in tutte le classi, anche perché ovviamente iniziano a costare meno sia la stoffa che i vestiti e i coloranti e le tinture e tutte quelle cose lì. Perché esistono la cravatta e il cravattino? Non si sa bene, nel senso che a un certo punto si dividono, prendono dal foulard due strade diverse di base, una che pende verso il basso, una via di mezzo che si chiama lavalier, che è fondamentalmente il cravattino moscio, via, il fiocchetto intorno al collo alla Pierino, ecco, e poi il cravattino rigido alla Groucho Marx. E poi noi siamo abituati oggi a pensare che il cravattino, il papillon, sia la cosa più elegante del mondo, ma in realtà è elegante perché va con lo smoking o il frac, ma ci sono una marea di situazioni in cui il cravattino è di base più informale, più matto, più eccentrico. Ma la cravatta prende quella forma lì che noi conosciamo relativamente poco tempo fa, intorno agli anni 20 a New York, quando Jesse Langsdorff, che era uno stilista e cravattaro, no, detto così suona male, era uno che fabbricava le cravatte, a un certo punto gli dà quella forma lì, che si allarga un pochino e poi va giù a punta, per evitare che si arrotoli intorcinandosi tutta quanta, facendo un macello e rimanendo fondamentalmente più ordinata. Poi ovviamente ci sono una marea serie di tipi di cravatta ancora oggi: stretta, larga, lunga, corta, super cravatta. Cravatta un po' da mod sottile, francamente la migliore. E una cosa tipo più di 30 nodi possibili per annodarla. Una cosa che ci spendi delle ore a imparare, che probabilmente non noterà nessuno, ma che comunque serve a farti sentire più a tuo agio con te stesso. Per cui, ehi, niente tie shaming, che ognuno si annodi la cravatta un po' come vuole. Pro tip: non portate la cravatta se lavorate al tornio, per esempio, perché rischiate di impiccarvi e morire male. Allo stesso tempo, se avete la cravatta o comunque anche solo la camicia elegante, evitate di mangiare la pasta lunga, perché nel momento in cui girate gli spaghetti sulla forchetta, catapultate del sugo tutto tuorno tuorno e fate una figura di merda. Pro tip 2: ma se lavorate in ufficio lo sapete già, se siete di quelli che devono essere vestiti formali, è giusto avere una cravatta e una camicia di ricambio nel cassetto.
Come lo sai che sei vestito sempre come un maltransema?
Che stronzo! Pro tip 3: maltransema è milanese per dire mal tirato insieme, ovvero vestito di merda, conciato male. Può avere anche delle accezioni che vanno oltre il vestiario e riferirsi anche al carattere e allo stile di vita, il che lo rende un pochino offensivo, se posso dirlo. A domani con cose molto umane.